Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle 12.30, fino alle notizie. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, per scriverci un messaggio con WhatsApp, Telegram oppure con un SMS, diretta a @popolarenetwork.it se volete scriverci una mail durante questa diretta. Potete anche scriverci a cult@radiopopolare.it o ancora sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutto quello di cui vi abbiamo parlato quest'oggi, sarà come sempre fuori dai confini dell'Italia, fatti culturali con Extra Cult curata da Sciauchi Senussi. Vi parleremo del MIFEST insieme a Barbara Sorrentini vi parleremo anche di un altro festival importante, Primavera dei Teatri a Castrovilla, che prende il via proprio quest'oggi. Cercheremo di parlarvi anche del GioFest, tutto dedicato a Umberto Giordano nella sua città natale, ma proseguiamo a farvi ascoltare le voci dei protagonisti del festival presente indicativo in corso al Piccolo Teatro di Milano, grandi artisti internazionali, ormai lo sapete, in questo momento c'è in scena Lino Guanciale con il suo Flusso che vi abbiamo presentato ieri, poi ci sono altre compagnie che vi ricorderò, fra loro Anteres de Kersmacher, celebre artista, coreografa, performer, pluripremiata e soprattutto rappresentata in tanti paesi, che proprio questa mattina ha incontrato la stampa per raccontare diverse cose dello spettacolo che porta appunto al festival presente indicativo, tutto dedicato a Jacques Brel, il celebre chansonnier belga. E allora ascoltiamo che cosa ha raccontato, almeno un estratto di quello che ha raccontato Anteres de Kersmacher. La sentirete parlare da prima in francese e poi c'è la traduzione, insomma, per cui abbiate pazienza.
Identity.
In inglese, non in francese.
In many different ways, and it was a very interesting research in the what kind of questions the music of Brel raises today, with of course music which was made with fantastic musicians, his compagnons de route, and who are which we focused on developing different strategies in a very direct narrative way, to focus on the lyrics, to focus on the purely musical structure, on the orchestration, on what it tells us about us, about who we've been, where we are and where we go. So it's a very large topic, and the challenge was to create a space for Solal himself, for me, and to create a space together in which we can raise those questions in conflict between generations, and how we can raise those questions in relationship what is today different in the world of Jacques Brel when he wrote those songs? What remains the same? What is different? Well, that's a long run to translate.
No problem. Thank you very much. Quindi buongiorno a tutti e appunto sono molto felice che nei prossimi giorni Solal Mariotte e io saremo presenti al festival per appunto portare Brel e che appunto Brel è una performance che si concentra su una relazione diversa che abbiamo avuto con l'universo di Jacques Brel. Una relazione tra Brel, Solal Mariotte e me, quindi una sorta di triangolo. E quando ho scoperto che Solal Mariotte, che ha solo 25 anni, era affascinato dalla musica di Brel, aveva un fascino per la musica di Brel, mi sono detta, questo è stato molto interessante, perché appunto questo fascino veniva da un punto di vista completamente diverso dal mio, per diciamo retroterra. Solal Mariotte è francese, viene dall'esperienza della breakdance e appunto non aveva il mio stesso retroterra, belga, di Bruxelles, con un'educazione diciamo borghese e per lo più cattolica, quindi la sua storia e la sua identità erano completamente diversi. E quindi però abbiamo deciso 2 anni fa di lavorare a questo duetto, perché la musica di Brel è un patrimonio mondiale e appunto Brel stesso, tra l'altro, diceva non si sentiva un uomo del suo tempo, si sentiva un uomo piuttosto degli anni tra le due guerre mondiali. E tra l'altro ha avuto anche una carriera molto breve, ma in cui poi la sua opera, le sue canzoni hanno trattato di temi veramente fondamentali come l'amore, la morte, la
E dunque, questa era una degli interventi che sono stati fatti da Anne-Thérèse de Kermaker a proposito di Brel, lo spettacolo che va in scena proprio in questi giorni al Festival Presente Indicativo. Tra l'altro vi suggeriamo, come sempre, anche per questa significativa situazione, quella del festival che, come vi abbiamo detto, richiama moltissimi giovani, anche perché prima, durante e dopo sul sagrato del Teatro Streller spesso si radunano molte persone. A quel festival però bisogna prenotare e quindi vi suggeriamo di andare sul programma, perché poi faremo in modo di farvi conoscere anche altri spettacoli che sono sempre interessanti di questa seconda settimana. Però appunto date un'occhiata al programma sul sito del Piccolo, trovate Presente Indicativo, che appunto ha il crocevia come tema portante di questa edizione. E allora, a proposito di Brel, lo spettacolo di De Kersmacher, ecco una canzone quasi indimenticabile di Jacques Brel. Sentiamo.
Bien sûr, nous eûmes des orages, 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour. tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège. Je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte. Finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. À la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.
E questo era Jacques Brel con la chanson de Vieux Amants, uno dei suoi brani più celebri, per commentare, diciamo così, alcune delle cose che ha raccontato Anne-Thérèse de Kersmacher, che è in prima italiana al festival presente indicativo nelle sale del Piccolo Teatro di Milano, per l'esattezza al Teatro Strehler, a partire dal prossimo 28 maggio, proprio Brel, una coreografia pensata su questo celebre cantautore che tra gli anni 50 e 60 è stato una delle voci più significative non solo della scena di lingua francese, ma anche in tutta Europa. E allora ecco che insieme a Solal Mariott è proprio Anne-Thérèse de Kersmacher in scena che si confronta sulla musica, sulle canzoni di questo celebre artista. Dunque, dal 28 al 30 maggio al Teatro Strehler di Milano, nell'ambito di presente indicativo. Mi sposto di molti molti chilometri e vado a Castrovillari, dove sta per iniziare Primavera dei Teatri 2026, il festival prezioso anche quest'anno, pieno di interessanti appuntamenti che anticipano anche quello che succederà nelle prossime stagioni in Italia, organizzato da Scena Verticale, e ne parliamo anche quest'anno con Saverio La Ruina. Qui diamo il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno Saverio.
Grazie, grazie l'invito, Ira.
Allora, è la giornata iniziale, tu avrai un sacco di cose da fare, da dire, e ti ringraziamo del tuo tempo come sempre. Dunque, il programma è fitto, E quindi ti chiedo intanto di raccontarci se c'è un filo conduttore, almeno in alcune delle parti di questo programma.
Ma guarda, più che un filo conduttore c'è un interesse che noi portiamo avanti negli anni, ed è quello da un lato di appunto dare una cercare di presentare degli artisti giovani, nuovi. Questo è un lavoro tra l'altro veramente impegnativo che poi si traduce sempre in alcune presenze, quindi insomma lo riteniamo meritorio, e dall'altra parte c'è sempre una grande attenzione a quelli che sono gli autori, la nuova drammaturgia, non solo quella italiana, qua è sempre anche con delle punte da anche di autori sì. Stranieri. Questo è un po' quello che ci diciamo la nostra bussola di riferimento.
Allora, come tu dicevi, nelle varie sezioni che sono teatro, danza, terre da ascoltare, residenze e oltre, ritroviamo alcuni gruppi che hanno fatto la storia della sperimentazione negli ultimi decenni e altri che sono davvero molto molto nuovi, molto da scoprire sostanzialmente, tanti forse non li conosceranno. Stavo pensando per esempio ai Sutta Scupa, che ricordiamo, no, ai loro esordi e che da voi ritornano.
Sì, Sutta Scupa sì, fu uno dei primissimi luoghi dove fecero
da voi.
Che poi gli portò sì a Primavera, mi sembra 2005, sì, qualcosa sì. Del genere. E adesso ritornano con Sutta Scupa, ma che non è lo stesso Sutta Scupa, anche perché noi non, come dire, da un lato non ci possiamo permettere di fare i ventenni, i dieci anni, vent'anni di uno spettacolo, ci rivolgiamo sempre al nuovo. E in questo caso loro hanno fatto la riscrittura, cioè partendo da quello che è il problema del lavoro di vent'anni fa, quando loro erano due ragazzini, si ritrova una situazione profondamente mutata, anche loro stessi mutati, e quindi abbiamo Giuseppe Massa e Giuseppe Provenzano che ritornano qui, ma con qualcosa che è un po' un passo successivo.
Sì, certo.
Il primo spettacolo. Poi ci sono altri gruppi storici come il Teatro dell'Ariete, che poi ha avuto tutta una serie di appuntamenti anche a Castroviller con Noi siamo un minestrone.
Hanno cambiato ricetta, stavolta non è la pasta in casa, no? Cioè, loro esatto. Si legano sempre al cibo.
Sì, sì. Insieme a quello chiaramente ci sono poi dei lavori come il quotidiano.com, che è un altro gruppo appunto che ha una sua storia. Con Vorrei morire ma non so, e poi un altro è Mario Perrotta, che è stata una presenza comunque anche che ha avuto una serie di uscite qui al Festival Primavera dei Teatri.
Sì.
Ci sono poi giovanissimi come Fettrappa Guerrieri, no? Con il lavoro Scemi del Villaggio, che è appunto è un lavoro che qui in anteprima nazionale. Tra i giovani diciamo di metà potrei anche citare Dino Lopardo, che
sì.
Chiude un suo progetto triennale sulla famiglia, diciamo sulle rovine lasciate da certe dinamiche familiari, con Rigetto, il nuovo lavoro che porta qui dopo aver presentato sempre qui A Fuoco. Diciamo che noi degli artisti poi li seguiamo anche nel loro diciamo nella loro crescita.
Certo, e poi ci siete voi, le vostre produzioni, parliamone.
Ci sono le nostre produzioni, quindi c'è KR 7016, Naufrago senza nome, che spiega la prima parte, quella della sigla che sta per KR, per Crotone 70, certo. La 70esima salma ritrovata in mare, M maschio 16 l'età, che insomma prende le fila dalla tragedia in mare di Crotone, ma anche da tutto quello che succede nel Mediterraneo, quindi è un lavoro sui migranti che però in una dimensione, da una prospettiva diversa, surreale, anche ironica, cercando di trattenere la tragedia ma guardandola con occhi nuovi. C'è l'altra produzione che è una prima nazionale, questa che è quella di Scena Verticale, dell'altra anima di Scena Verticale, Dario De Luca, che è Le Tre Cicoriane, che con questo lavoro chiude la sua trilogia sulla fiaba calabrese.
Benissimo, parliamo di danza, facciamo qualche nome?
Allora, di danza bisogna dire, ci sono alcune residenze, diciamo di giovani anche come Aurelio Di Virgilio, che presenta una sua residenza che sta tenendo qui a Castrovillari, che dal titolo Scented Panther, un'altra sempre diciamo residenza legata alla danza che ha un titolo provvisorio, che questo è il titolo appunto, che è di Luna Cenere, la quale sarà anche presente con una sua anteprima nazionale, Agape, un suo nuovo lavoro. E poi c'è un lavoro che sta anche a mezzo, se vogliamo, di come si chiama, Daniela Vitale, uh-huh, che fa un lavoro, diciamo sì, è teatrale, ma che ha anche tutto un comunque una base di lavoro legata alla danza. Quindi c'è una, come dire, un molte anime del festival, tra danza, teatro e in qualche modo la performance anche, certo, come questa qui appunto di Luna Cenere, anche perché in Calabria, non essendoci una come dire, una vita teatrale come al nord, allora cerchiamo anche di dare un po' un panorama di quello che succede, diciamo, di allargare la focale invece che restringerla.
Le vostre residenze,
ci sono anche, scusami,
prego,
anche tre ricordi importanti, mm, perché si tratta, faremo un ricordo di Laura Palmieri, che è appunto la storica voce di Radio 3, appunto, che tante volte ha seguito Primavera di Teatro come tutte le manifestazioni teatrali italiane, che è venuta a mancare quest'anno, quindi ci sarà un ricordo di Laura. Non solo, di Goffredo Fofi, che è questo grande intellettuale che è stato a Castrovillari, con la Calabria ha avuto un rapporto molto stretto, anch'io personalmente un rapporto anche per me importante e lungo con Goffredo, e poi Giancarlo Cautoruccio, altro grandissimo artista, sì, calabrese, diviso tra Calabria e Toscana, che è venuto a mancare appunto quest'anno, e insomma queste tre figure erano importanti.
Verranno ricordate.
Sì, mm-mm, sì, sì.
Le vostre residenze sono note per essere appunto delle fucine da tanti anni, con tanta fatica e risorse sempre difficili da reperire, quindi in parte ce lo hai già accennato. Cos'è Terre da ascoltare? Ricordiamolo.
Da ascoltare?
Terre da ascoltare, la sezione che riguarda il Pollino e il legame fra Castrovillari e il Pollino, con le iniziative e il calendario che avete messo in campo.
Ah beh, intanto ci sono anche per dire gli incontri con Racche, che sarebbe un regista, sì, a confronto, che fanno una serie di incontri su tematiche fondamentali che riguardano appunto la regia e le questioni nodi che la regia affronta in Italia. Loro sono nati anche perché si è riconosciuto ai registi in qualche modo un diritto d'autore, anche perché magari degli spettacoli importanti realizzati da registi e poi una lunga vita, in pratica, diciamo, di questa lunga vita magari all'autore della scrittura torna qualcosa, ma al regista, che comunque è stato fondamentale nella riuscita e nel successo di uno spettacolo, chiaramente non viene nulla. Quindi c'è questo loro impegno, che poi invece lo allargano anche a tante tematiche legate all'etica del regista e dell'uomo di teatro a teatro.
E tutto questo nel giardino, oppure nell'androne di Amy's Bakery, giusto?
Esatto.
Un luogo particolare.
Molto bello, con tanti luoghi, devo dire, molto belli di Castrovillari, di cui sono innamorati anche tanti
visitatori.
Tanti tuoi colleghi.
Lo so. Allora, vogliamo aggiungere qualcos'altro?
Ma guarda, allora, cosa possiamo aggiungere? Intanto la presenza di Trippo Andreatta, sempre con un'anteprima nazionale, che è Nuvolario Elena, che appunto, attraverso le nuvole viene evocato la storia di Elena, che non è quella, diciamo, che più conosciuta, ma invece quella di Euripide, dove appunto in fondo Elena non ha seguito la guerra di Troia, non è stata perché è stata presa, ma in realtà è stata nascosta, e da questo parte Filippo Andreatta per fare questo lavoro. Ci sono due giovanissimi che sono appunto due spettacoli, vorrei citarli, che sono di Giulia Carraro, una ragazza giovanissima promettente, con Maiali Rosa Volanti, altro gruppo giovanissimo, quello di Lelila, che sono cinque giovanissime attrici, registe, autrici che sono uscite da un'accademia romana con bambole da collezione. E non dimentichiamo di Perrotto Detto, come appunto come debutto, c'è anche Nada dell'amor me produce invidia, ecco qui è un lavoro di Santiago Losa, che è un regista, un autore non più giovane ma ancora abbastanza giovane argentino, che sta avendo un grande successo, ed è la prima uscita, il primo testo che viene rappresentato in Italia di Santiago Losa, con la regia di Roberto Russioni e l'interpretazione di Silvia D'Amico. Poi ci sono anche Casa di Bambole, di Bambola. Di Bon Capece, dobbiamo dirlo, anche perché è una prima nazionale appunto al festival. Mm-hmm. E qui abbiamo la novità, che parte dove, diciamo, Casa di Bambole di Ibsen finisce, lasciando quest'uomo appunto da solo, ed è una riflessione se in Casa di Bambole appunto è su questa prima figura femminista, diciamo, guardandola a posteriori, in questo caso l'indagine invece è sull'uomo che rimane solo a fare i conti con il suo essere, esatto, con se stesso, con i problemi che il maschilismo in testa gli provoca.
Allora, grazie davvero per questa eloquente introduzione a Primavera dei Teatri 2026, che comincia quest'oggi, tutto sul sito del festival. Buon festival a tutti e voi, un abbraccio, a risentirci, ciao!
Grazie Ira, grazie a voi e a chi si ascolta.
A presto. Eccoci alla pubblicità, ritorniamo fra poco con tanti argomenti e voci. A dopo. Bentornate e bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Lasciatemi ringraziare il pubblico e gli artisti che erano in auditorium ieri sera per una delle nostre serate del lunedì con il suggeritore Nightlife. Stand-up comedians noti e insomma più nuovi al nostro palcoscenico dell'auditorium Demetrio Stratos. Dan Battista, che è l'MC delle nostre serate del lunedì a fine mese, e Giulia Pacchioli, che sono presenze fisse. E poi invece abbiamo ritrovato Mico Pugliares, abbiamo insomma ritrovato anche un altro comedian che poi magari vi faremo riascoltare. Grazie dunque a tutti, noi ne approfittiamo per dirvi che lunedì prossimo, proprio in mezzo al ponte del 2, quando il Fringe Me sarà in pieno svolgimento in tanti luoghi dei quartieri periferici di Milano, questo festival giunto alla ottava edizione, diffuso in tutta la città, ospiteremo una serata speciale Fringe Me, e anche in quel caso, come sempre, ci sarà musica, ci sarà la possibilità di bere con noi qualcosa prima dell'inizio della diretta e dello spettacolo. Fatto questo annuncio necessario, ringraziando Nori che ci scrive, che ha apprezzato molto la canzone di Jacques Brel che abbiamo messo per ricordare che al Festival Presente Indicativo del Piccolo Teatro di Milano c'è Anna Teresa De Kersmacher con questa coreografia in prima nazionale italiana proprio dedicata a Jacques Brel. Nori ci scrive: oh, non puoi mettere questa canzone, sto piangendo nel sugo, mannaggia, era la chanson de Vieux Amants di Brel, uno dei brani più famosi. Veniamo a festeggiare la prima edizione di un festival importante che dal 5 al 20 giugno, ed è stato presentato recentemente proprio anche qui a Milano, celebra un foggiano illustre, Umberto Giordano, il compositore indimenticabile, tante volte rappresentato per esempio nei suoi titoli alla Scala e nei principali teatri del mondo. Il festival, come dicevo, si svolgerà dal 5 al 20 giugno a Foggia, ma non solo, anche in una serie di altre località vicine a Foggia. Ne parliamo con la direttrice Gianna Fratta. Buongiorno, benvenuta, grazie dell'attesa.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori, le radioascoltatrici.
Allora, una bella idea e un titolo anche amichevole, no? Il Gio Festival, un modo anche per manifestare l'affetto nei confronti dell'opera, del ricordo, della memoria di Umberto Giordano, no?
Sì, sì, un nome diciamo che abbiamo fortemente cercato e voluto, perché intanto perché è l'iniziale di appunto Giordano, certo, ma poi perché è anche l'iniziale di Giovane, e quindi un festival così con un titolo corto, immediato, che si imprime subito nella memoria, è un modo per anche riportare l'opera di Giordano tra i giovani, che è l'obiettivo principale.
Mi sembra un ottimo punto di partenza, perché tra le cose che avete annunciato in questa presentazione, è sempre bello festeggiare un nuovo festival, sono 16 giorni di festival, lungo, il vostro lavoro sarà, perché dite che volete ribadire la sua anima sfidante?
È perché è una, diciamo, è intanto una grandissima sfida del territorio. Giordano è un compositore, l'unico grande compositore che non aveva fino adesso una kermesse, diciamo, dedicata. Ce l'ha Puccini, ce l'ha Verdi, Donizetti, Mascagni, Zabellini e così via, invece Giordano, nonostante sia morto da molti decenni, non ce l'aveva, e quindi il territorio, finalmente la Puglia e in particolare la città di Foggia, unendo tante forze regionali, istituzionali, insomma importanti, Camera di Commercio, Comune, tantissimi sponsor, mecenati, ha finalmente reso possibile la nascita di un festival che è appunto molto particolare nella sua formulazione, perché sono 16 giorni, ma sono 16 giorni con 7 format, anche molto crossover, perché c'è il Gio Jazz, c'è il Gio Cinema, c'è la Notte Bianca Giordaniana, ovviamente ci sono 3 grandi allestimenti scenici, cioè appunto il format opera in scena, con la prima opera di Giordano, l'ultima opera di Giordano e la più famosa di Giordano, quindi con anche una scelta particolare sotto questo profilo, una grande attività scientifica, il convegno di studi internazionali che è una 2 giorni, il 16-17 giugno, 7 comuni coinvolti, tutte le serie di spettacoli a Foggia, ma coinvolti anche Torre Maggiore, Peschi, CVS, Manfredonia, Biccari, e insomma diciamo una kermesse abbastanza complessa, composita e per tanti gusti e per target di pubblici differenziati, questo è il nostro obiettivo.
Allora, è veramente un'idea interessante, un progetto molto interessante e anche innovativo per affrontare appunto un autore non in una maniera monotematica. Con cosa aprirete? E poi le chiedo anche un riferimento alle località che saranno interessate, come dicevo, non solo Foggia Centro, no?
Esatto, allora apriremo con la prima opera di Umberto Giordano in prima assoluta in forma scenica, nessuno l'ha mai vista quest'opera, è stata fatta per la prima volta in forma di concerto 2 mesi fa ai Pomeriggi Musicali.
Lo so, la Marina, ne abbiamo parlato con Giovanni, la Marina come diciamo a Milano.
Esatto, la Marina.
Si chiama Marina.
Marina è una, diciamo, un'opera in un atto unico, molto bella, veramente veramente molto interessante che noi allestiamo appunto al teatro Umberto Giordano, il teatro intitolato a questo grande compositore nel centro della città di Foggia. Apriamo con quest'opera e la allestiamo per la prima volta al mondo, ne faremo una videoregistrazione naturalmente, che già in nuce contiene tutte le gli elementi della scrittura giordaniana, quella che poi ritroveremo in Andrea Scennesi, Beria, Fedora, insomma nelle grandi opere. È un'opera in cui già si vede un giovane Giordano molto veramente con un grande talento compositivo, come giustamente poi Mascagni ha notato immediatamente. Lui ha presentato questa opera al primo concorso di Sonsogno della casa editrice Sonsogno, non ha vinto perché ha vinto appunto sì. Mascagni, ma si è già
segnalato.
Vinto, sì, assolutamente, e poi insomma il prosieguo della sua vita artistica parla da sé.
Direttrice, abbiamo 2 minuti perché sa che i tempi della diretta sono quelli, scegliamo alcuni argomenti, noi poi ricorderemo gli appuntamenti quando saremo sottodata e magari ci ritorneremo con interviste specifiche su questo nuovo festival che nasce. Scelga lei.
Allora, io quello che diciamo mi sentirei di segnalare, appunto, Marina l'abbiamo segnalata, l'opera per strada, l'opera itinerante, il Re, 14-15 di giugno a Foggia e Manfredonia, l'ultima opera di Giordano, una fiaba in un atto adatta a tutti, che verrà portata per le strade, proprio in modo tale che la gente nelle piazze possa vedere l'opera per strada. E poi la grandissima chiusura, che è l'Andrea Scegné, l'allestimento della Scala, che è inaugurato nel 2017, regia di Mario Martone, in quel caso sono io sul podio, coro e orchestra del Teatro Petruzzelli, un grandissimo dispiego di forze. Riteniamo che sia la più grande operazione culturale che questa città abbia diciamo mai avuto, e questo mi sembra molto importante per la nostra città.
Ecco, io l'ho sempre chiamata direttrice perché direttrice artistica dovrei anche chiamarla maestra, no? Cioè, perché appunto
ecco. Maestra,
maestra e non maestro, e ci siamo capite.
Sono una donna.
Esatto, va bene. Allora, la maestra Gianna Fratta, grazie, buon festival, sono tanti i debutti e i format, come dicevamo, interessanti per affrontare questo autore che finalmente ha il suo festival a Foggia e dintorni dal 5 al 20 giugno. Grazie mille, a risentirci.
Grazie, grazie a voi, a risentirci.
Buon lavoro.
Midi wente kiyadam, wado don falawan. Midi wente kiyadam, wado don falawan.
Midi wente kiyadam, wado don falawan. Midi wente kiyadam, wado don falawan.
Mi tengo i Tinari One in sottofondo e arriviamo a oggi. Abbiamo dedicato insomma la nostra puntata quasi interamente ai nuovi festival pre-estivi, perché insomma alcuni sono veramente di grande valore e ci fa piacere sostenerli, anche perché di questi tempi non si sa mai. Almeno per quello che riguarda per esempio alcuni dei festival di teatro che abbiamo presentato, quanto sostegno riceveranno. Ma adesso io prima di tutto saluto Barbara Sorrentini, che è di nuovo con noi. Barbara, ciao.
Ciao, buongiorno, eccomi.
Parliamo anche qui di un festival imminente, a te.
Sì, un festival sicuramente che anticipa i festival dell'estate, perché comincia il 4 di giugno e va avanti per 4-5 giorni, ma adesso poi vediamo bene insieme il programma con Agatha De Laurenti, finisce il 9 giugno. È la seconda edizione con la direzione artistica di Claudio Santamaria, che l'anno scorso era venuto a trovarci per parlare di questo festival, ma poi lo recupereremo comunque.
Il Milano Film Festival, sì. Scusami, non l'avevo detto, lo dico ora. Sì. Fest, scusami, giusto, ma avevi corretto anche l'anno scorso, scusate. Sì,
perché
sì,
si differenzia da quello che ha avuto tantissime certo. edizioni, però c'è Sterni nel gruppo di lavoro, per cui di fatto c'è comunque una sorta di gemellaggio, di vicinanza. vicinanza. Come ogni anno ci sono tantissimi nomi, sia nella giuria che nelle masterclass, ci sono diverse sezioni, una interamente dedicata a Milano con film del passato ma anche film più recenti, però se Agata De Laurentiis è qui con noi faccio parlare lei, che proprio ieri ha presentato il festival alla stampa. Buongiorno Agata.
Eccomi, buongiorno a tutti, ciao.
Ciao, eccoci qua. Allora, intanto vabbè, il programma ovviamente poi rimandiamo sul sito, perché come sempre sono talmente tante le cose che è difficile elencarle tutte, però comincerei dai luoghi, perché un po' l'aspirazione di questo festival è essere diffuso nella città e adesso i luoghi sono aumentati.
Esatto, noi continuiamo ad avere un cuore che è quello che si muove tra Piccolo e Danteo, quindi al Piccolo faremo tutti quelli che sono gli eventi più grandi e collaterali che mescolano cinema anche a musica e altre performative, mentre invece su Anteo continuiamo le nostre proiezioni di festival e concorsuali, ma abbiamo 24 location sparse per la città in cui facciamo cinema all'aperto e sono tutti luoghi un po' insoliti, un po' particolari, dove diciamo possiamo già collaborare con realtà esistenti sul territorio, che siano cortili di case popolari, che siano scuole come il liceo Manzoni che apre la sua aula magna alla cittadinanza, quindi facendo una proiezione in questo caso appunto di Little Miss Sunshine il 5 giugno aperta a tutti, oppure il Politecnico, dove all'interno dei cortili del Politecnico faremo tre proiezioni, o anche Naba, quindi tutte zone nuove che lo scorso anno non c'erano. Mentre invece consolidiamo la collaborazione in Piazza Selinunte, dove davanti al mercato continueremo a proiettare per due appuntamenti film per bimbi e per adulti.
Ecco, poi Scintille è un po' il nome della retrospettiva, diciamo, della
sì,
sezione che porta in giro. C'è una, non so se è nuova la sezione Visioni di Pace, o l'avete accorpato tutti i film che hanno un tema ovviamente legato all'attualità.
Allora, diciamo che lo scorso anno avevamo già affrontato il tema della pace, del conflitto, ma in maniera più strisciante all'interno del palinsesto. Quest'anno abbiamo raggruppato tutti i film che hanno questo argomento in una giornata, che è il sabato prevalentemente, quindi sabato 6 giugno, una serie di cortometraggi che affrontano questo tema, raccontati anche da chi lavora in quest'ambito, di chi si occupa di volontariato all'interno di questa, lavorando insomma su queste tematiche, e poi anche la domenica con due lungometraggi inediti, prime italiane, che raccontano appunto anche in questo caso l'idea del conflitto e del superamento del conflitto.
Avete deciso di aprire con il documentario di Francesco Zippel, Vittorio De Sica, La vita in scena, che è stato l'unico film, diciamo l'unico italiano visto a Cannes.
Sì,
ecco,
esatto.
Infatti, quindi, e che rende merito a un grande regista italiano. Vabbè, insomma, la scelta credo che si giustifichi già da sola, solo per il titolo e per il tipo di film. Però verrei un attimo a quello che sarà il vostro red carpet, perché avete un sacco di nomi, e in effetti io ricordo che l'anno scorso davanti allo trailer avete proprio realizzato il red carpet.
Sì, lo faremo anche quest'anno, sarà il 4, quindi giovedì 4 giugno, dalle 18:30 in poi, vi aspettiamo tutti, ci sarà tutta la giuria, quindi capitanata da Valeria Bruni Tedeschi e Margherita Vicario, rispettivamente presidente della giuria Lunghi e presidente della giuria Corti, insieme a tutti gli altri giurati e agli ospiti che ci saranno. Mattia Carzaniga sarà diciamo l'ospite che farà parlare tutta la giuria raccontando un po' il significato del cinema per loro, quindi questa sarà l'opening vera e propria, e poi al Piccolo proseguiamo con l'evento di Vinicio Capostela, quindi un reading concerto. Chi vuole rimane lì, chi vuole va a vedere il film di apertura di Zippel appunto su De Sica, che per noi ha un significato anche particolare perché, come accennavamo anche ieri, organizziamo anche dei tour guidati alla scoperta del cinema a Milano, quindi partendo da Piazza Duomo e arrivando poi al Cinema Anteo, e uno dei primi film che faremo vedere è Gli uomini che mascalzoni, dove la prima scena ovviamente si apre sul Duomo e il protagonista è De Sica, quindi in un certo modo per noi ha un significato
Tutto si tiene. Abbiamo ancora un po' di tempo.
Un minuto.
Allora, in un minuto ti chiederei anche di raccontarci della residenza, perché è un po' una novità per voi.
Sì, è un'assoluta novità, Casa degli Artisti è la nostra terza nuova location. Qui abbiamo lanciato da qualche settimana una residenza d'artista, quindi una call per artisti che devono lavorare attraverso le arti performative con il concetto di ombra e luce, quindi stanno in residenza per un mese e restituiranno a Milano il loro lavoro durante i giorni del festival, quindi sarà possibile vedere gli atelier e scoprire il lavoro che hanno realizzato questi due artisti.
Benissimo, per il resto sul sito Milano Film Fest, grazie Agata, poi magari ci risentiremo nei prossimi giorni, comunque noi siamo
grazie
qua,
a
siamo a Milano
grazie
e vi seguiremo.
Mille.
Ciao.
Buona giornata, ciao.
Grazie entrambe.
Grazie.
A risentirci, ciao ciao. E allora, il Milano Film Fest, adesso lo dico così, me lo scrivo da qualche parte, la sua seconda edizione che appunto inizia il prossimo 4 di giugno. E adesso c'è la rubrica del martedì, quella che tutti voi attendete. Intanto Carlo Alberto Coscia ha ricevuto la sua targa di Tex e ci dice che è molto felice e noi siamo felici che lui l'abbia. Lo sapevo che ne parlavi, dei 100 anni, noi ne abbiamo accennato e poi ci sono degli speciali e poi ci sono un sacco di cose, lo sapevo. Buongiorno Shaoqi.
Buongiorno Ira. Ma prima ho sentito Jacques Brel?
Sì, perché c'è Anne-Thérèse de Kesmaecker che fa una coreografia al Piccolo Teatro nel festival di cui parliamo spesso in questi giorni, tutta dedicata e tutta sulle note delle celebri canzoni di Brel. Lei è una coreografa ormai grande d'età che insieme a un break dancer più giovane interpreta questo repertorio in una maniera molto originale.
Sì. Da vedere.
Sì.
Da vedere,
sì. Sì.
Allora Ira, poi parliamo dei 100 anni. siamo in Francia, ti ricordi quella lettera che è stata firmata da 600 operatori del cinema guidati da Juliette Binoche, Zappé, Bolloré vuol dire cambiare, Zappé, zapping, quindi cambiare canale.
Certo.
E diciamo che quella lettera ha avuto un seguito fino all'altro ieri. Vogliamo raccontare. Ecco, prima del Festival di Cannes, alla vigilia del Festival di Cannes, 600 attrattori, operatori, registi hanno scritto questa lettera aperta che si chiama Cambiare canale, Zappé Bolloré. Questa lettera in pratica dice che nell'ottobre 2025 il gruppo Canal Plus, quello di Bolloré, ha acquisito il 34% del capitale di UGC, che è la terza catena di cinema francese, con la prospettiva di acquisire il 100% delle azioni entro il 2028. Quindi dicono si tratta di un nuovo passo nella strategia di espansione di Bolloré. Quindi cosa che è Bolloré in questo momento? Tramite la controllata Vivendi possiede già il canale televisivo Canal Plus e le sue controllate, tra cui Studio Canal, la principale società di produzione di cinema europea, con l'aggiunta di 55 sale di cinema in Francia e in Belgio. Tutto questo per dire che in questo momento Bolloré sarà in grado di controllare l'intera filiera produttiva del cinema, dal finanziamento alla distribuzione sia sul piccolo che sul grande schermo. E qui l'attacco a Bolloré. Dietro la sua immagine di uomo d'affari, il miliardario non nasconde di essere a capo di un progetto di civiltà reazionario di estrema destra che pervade i suoi canali televisivi come CNews e le sue case editrici. Sebbene l'influenza di questa offensiva ideologica sui contenuti sia stata finora discreta nel cinema, non ci illudiamo, non durerà. La battaglia culturale di cui tutti parlano non è solo uno scontro di idee, lasciando il cinema francese nelle mani di un dirigente di estrema destra, rischiamo non solo di una omogeneizzazione dei film, ma anche una presa di potere fascista nell'immaginario collettivo. Ho insistito a rileggere il comunicato perché è molto forte e ci ricorda anche le controllate di Berlusconi, anche se è diverso come figura rispetto a Vincent Bolloré. Domenica 17 maggio, durante un brunch organizzato da Canal Plus con il produttore a Cannes, questa lista di firmatari si è trasformata in una blacklist quando l'amministratore delegato del gruppo, Maxime Sada, ha dichiarato di non voler più che Canal Plus collaborasse con i firmatari di questa lettera aperta. Adesso veniamo all'effetto boomerang. Intanto i firmatari sono passati da 600 a 2700, tutti praticamente i registi e attori che erano a Cannes e non solo a Cannes l'hanno firmata, quindi diciamo la presa di posizione del capo di Canal Plus ha avuto l'effetto contrario, nel senso che hanno 2700 operatori del mondo del cinema e non solo, e diventa molto importante. Però adesso andiamo sul penale, perché la Lega dei diritti per i diritti umani e la CGT, che è il sindacato principale sindacato francese, CGT Spettacolo, hanno annunciato di aver intrapreso un'azione legale contro Canal Plus perché denunciano la discriminazione perpetrata dal direttore del gruppo nei confronti dei firmatari di Zappi e Bolloré. È giunto il momento che il mondo della cultura e della conoscenza si uniscano e si ribellino all'opera reazionaria del gruppo Bolloré. L'azione legale è uno dei trampolini di lancio necessari per questa rivolta. E inoltre la CGT, sempre la Lega per i diritti umani, affermano di stare valutando la possibilità di presentare un reclamo alla Commissione europea per sanzionare l'abuso di posizione dominante da parte di Canal Plus, perché controlla tutto, dalle sale di cinema alla televisione, alla produzione, al finanziamento.
Bene, molto davvero interessante.
Francesi anche.
Sì, hai ragione. Immagino ci sarà poi un seguito e ci terrai aggiornato,
sì.
Insomma, almeno finché saremo in onda. Allora, grazie Sciaukay Senussi. Dicevo, il centenario di Miles Davis, celebrato in tanti modi, dal nostro Marcello Lorrai, in tanti spazi della radio e ovviamente anche in tanti altri universi mondiali, perché insomma è un centenario importante, noi lo ricordiamo con un brano.
Ecco, aggiungo che stavamo per dedicare tutto a Miles Davis, poi è arrivata nella notte la morte del sassofonista Sonny Rollins, alla vigilia dei 100 anni, quindi ho scelto un brano
che li unisce:
la tromba Miles Davis e al sax Sonny Rollins. Diciamo che trattiamo bene i nostri ascoltatori.
Allora li sentiamo uniti in questo Doxy, il brano che fa anche da sigla a questa puntata del martedì di Cult. Torniamo domani alle 11:30 oppure sul sito ci potete riascoltare. Un saluto da Ira Rubini e fra poco le notizie di Radio Popolare, mentre invece Sciaukay Senussi sarà con noi martedì prossimo.